Avete visto il film? Non so se avete potuto seguire tutte le parole di Olmi. Si perdevano, vero? Peccato, perché lui l'ha fatto con tanto amore, perché l'ha voluto fare quasi come suo testamento, perché quello è anziano, e ha voluto, per amore a Martini, essere lui il commentatore. Però se si perde la sua voce, perché molte volte è bassa, e allora è un peccato. Dunque, vedete, il problema è Martini ha vissuto tutto lo spazio del nostro paese, del nostro tempo, in mezzo alle difficoltà. Abbiamo visto le guerre, le Brigate Rosse, i delitti, è incredibile. Allora, qual è il messaggio che possiamo portare con noi a casa questa sera? Anche, vorrei dire, in previsione della giornata di domani, quando il successore di Martini partirà proprio da questa chiesa per prendere in mano il pastorale di Milano. Quando io sento la gente che dice tutto va male, ma non c'è una cosa che vada bene, ma guarda quanta corruzione, ma guarda che delitti, non possiamo vedere la televisione perché ogni giorno ce n'è una, ma sono cose terribili. Allora ci lasciamo prendere da quel pessimismo, che invece è contrario all'annunzio del Vangelo. Vede, Martini è una stella. Mi fece impressione una scritta che io lessi sul frontespizio di una basilica benedettina. C'era scritto così: più fondo è il buio e più splendono le stelle. Allora mi veniva in mente quella frase di Gesù che ha detto ai cristiani: voi siete la luce del mondo. La luce risplende nel buio. Più buio c'è e più risplendono le stelle. Martini è una stella. Quando tutto va bene non c'è bisogno dei cristiani. Che cosa me ne faccio delle stelle quando c'ho il sole? Ma quando c'è buio, la stella luminosa mi guida, mi orienta. Il messaggio di Martini è una stella in un periodo buio, ed è un uomo, io ho avuto la grazia di stargli vicino perché eravamo compagni, lui era 2 anni avanti a me, poi siamo arrivati insieme a Roma, lui al Biblico e io alla Civiltà Cattolica, abbiamo collaborato in tante occasioni, poi ci siamo separati, lui è andato a Milano e io sono andato a Palermo, poi sono tornato anch'io a Milano e gli ultimi anni li abbiamo ancora vissuti insieme, quindi lo conosco bene. Per me il messaggio è questo: Martini viene lodato da tutti, voi vedete che gode di buona stampa, anche il mondo laico, anche quelli che non credono, da fronte a Martini dicono è una persona seria, rispettosa, intelligente. Si rischia però di fare di Martini una bella figura, di tante belle figure che sono emerse nella storia, ci sono dei grandi uomini che hanno fatto del bene. Invece Martini, la sua forza la traeva dalla parola di Dio. Guardate che io lo conosco bene, lui si è nutrito della parola di Dio. Proprio la mangiava, l'ha studiata per tutta la vita, ma poi gli illuminava la strada. Lui ha voluto che sulla tomba, se andate a vedere in Duomo, c'è scritto: tu sei la luce, la tua parola è la luce al mio cammino. Allora sapete qual è il guaio di Martini? Che Martini vedeva i problemi dell'umanità, i problemi culturali, i problemi delle famiglie, i problemi personali con gli occhi di Dio. Era talmente abituato a leggere la parola di Dio che l'aveva fatta sua, e molte volte lo sguardo di Dio non coincide con lo sguardo del diritto canonico, nel senso che lui ha avuto anche dei guai, cioè, ma cosa dice il diritto canonico? Poi, e lui era un profeta che guardando con gli occhi di Dio capiva i drammi umani. C'è per esempio nel suo testamento, che il Corriere della Sera è l'ultima intervista che è stata pubblicata il primo settembre di 5 anni fa, il giorno dopo la morte, e lui ha un coraggio e dice: la Chiesa è ferma da 200 anni, bisogna muoversi, perché la parola di Dio lo spingeva. E fa degli esempi audaci, perché ancora all'orizzonte non si vedeva Papa Bergoglio, quindi quelle cose dette 5 anni fa. E lui dice: se c'è una brava signora, mamma di 3 figli, abbandonata dal marito, che trova un uomo che le vuole bene, si piglia carico dei figlioli, le dà la vita, lei è religiosa e vorrebbe ricevere Gesù, perché Gesù nel tabernacolo non è lì a pigliare la polvere. Gesù si è fatto pane per i deboli. E noi invece, la Chiesa nel diritto canonico giustamente dice: se uno ha fatto dei peccati gravi, vive male, prima si mette a posto e poi farà la comunione. Ma c'è un qualche cosa dal punto di vista pastorale che è quello che il Papa sta sentendo. Noi, diceva Martini, non possiamo usare i sacramenti come una clave: prima renditi degno e poi fai la comunione. Ma dove è scritto questo? La Chiesa l'ha detto per amore del Santissimo Sacramento e per rispetto. Ma Gesù ha dato la comunione a Giuda. Non ditemi che Giuda si era messo a posto e poi ha fatto la comunione. Ha dato la comunione a Pietro, che l'avrebbe tradito 2 ore dopo, agli apostoli che stavano scappando. Gesù mangiava con i peccatori. Gesù si è fatto pane per i deboli. E se io sono debole in una situazione in cui mi sono incastrato e ho bisogno di lui per capire come ne vengo fuori, ma fai la comunione. Gesù è pane per te. Chiedigli perdono in fondo al cuore se non sei stato buono con lui, ma non avere paura. Gesù è l'amore. Capite qual è la rivoluzione di Martini? Era un uomo di Dio perché vedeva i problemi dell'uomo con gli occhi di Dio. Invece noi, sapete qual è il nostro errore? Che molti di noi sono ancora nell'Antico Testamento e vedono Dio con gli occhi degli uomini. Allora Dio fa paura, è un giudice terribile. Se io mi comporto male mi schiaccia all'inferno. Ma quello non è il Dio di Gesù. Il Dio che Gesù ci ha rivelato è misericordioso, ecco Papa Bergoglio. Per cui quando io leggevo Martini vibravo con lui, perché le sento anch'io queste cose. Ma adesso che c'è Papa Francesco, quando ho sentito il programma di Papa Francesco, che ha scritto nella Evangelii Gaudium, mi è venuto in mente il sogno che Martini ha raccontato agli episcopati europei. C'era il sinodo dei vescovi europei nel 1999 e Martini ha detto: ho fatto un sogno. A lui piaceva parlare di sogno. Ma allora io dico: è un sogno o è una profezia? Perché ci sono dei sogni che non cambiano nulla. Uno si sveglia ed è la miseria di prima, ma ci sono dei sogni che anticipano il domani e sono i profeti. Quando io ho letto quello che lui aveva detto al sinodo dei vescovi e ho letto il documento di Papa Francesco, se Martin fosse vissuto più a lungo e avesse visto Papa Francesco, non avrebbe avuto quel momento di sconforto che forse gli è sfuggito perché si perdevano le parole del film, quando lui nelle memorie, negli incontri notturni di Gerusalemme, scrive: fino a qualche anno fa io sognavo, devo avere qui credo anche le sue parole, vediamo, ecco, ve le leggo, il sogno che aveva fatto, e sentite se non è quello che fa Papa Francesco oggi. Allora, ho sognato che nella Chiesa ci fosse uno strumento collegiale, universale e autorevole nel pieno esercizio della collegialità episcopale. Quindi quello che il Papa dice del sinodo, lo spirito sinodale, questo, ma da tutto il Concilio, perché è bello che questo sogno è nato poi con il Concilio. Poi, per affrontare insieme i nodi che anche il Concilio non ha potuto sciogliere, molti sono venuti dopo, la posizione della donna nella società e nella Chiesa, la partecipazione dei laici ad alcune responsabilità ministeriali, la sessualità, la disciplina del matrimonio, la prassi penitenziale, il rapporto con le chiese sorelle, il bisogno di ravvivare la speranza ecumenica, il rapporto tra la democrazia e i valori, fra le leggi civili e le leggi morali. Lui, dopo 10 anni che aveva fatto questo sogno, che è caduto, l'hanno messo nel cassetto, non è, era fuori tempo. 10 anni dopo scrive: ormai che ho 75 anni non sogno più quello che sognavo prima. Ho capito che la mia missione è quella di pregare per la Chiesa. Quindi io direi, la prima grande qualità, messaggio di Martini è questo: la forza del cristiano non sono le lauree, non sono le ricerche scientifiche, sono tutte cose importanti, non ditelo a noi gesuiti che ci fanno studiare che non finisce più, ma la cosa più importante è la vita di Dio. La parola di Dio è una parola viva, come il pane eucaristico è pane vivo. Chi si nutre della parola riceve la vita. Quando noi leggiamo il Vangelo, lo meditiamo, cresciamo di vita, la vita divina in noi. Se uno si nutre di parola di Dio, si nutre di vita divina, come l'Eucaristia, che se viviamo di Eucaristia, ci nutriamo di vita divina. E qui permettetemi una parentesi: l'altro giorno ho sentito il nostro vescovo Delpini, che domani voi vedrete qui da voi, siete privilegiati, va bene, il quale ha detto quali sono le priorità del suo episcopato a Milano. La prima cosa che ha detto: la Chiesa di Milano deve nascere dall'Eucaristia, cioè deve nascere dalla vita, quindi dalla parola e dal pane. Martini ha fatto questo, e se oggi tutti lo lodano, non tutti hanno il coraggio di dirlo, si fermano all'esteriorità, al suo coraggio, al suo lavoro con i brigatisti rossi, a quello che ha fatto sul piano culturale. Ha fatto per esempio il discorso di addio alla città di Milano a Palazzo Marino, è un capolavoro proprio profondo, bello, tutti lodano così, ma anche i non credenti giustamente si sentono rispettati, si sentono capiti. E quello che a me ha colpito sempre in Martini, standogli vicino, che molte volte l'hanno capito meglio i non credenti che non i credenti. Quando lui disse: fra poco io compio 75 anni e dovrò lasciare la diocesi, i primi a dire eminenza non se ne vada sono stati i giornali laici, i quali dicevano: noi non siamo cristiani, non abbiamo la fede, non partecipiamo alla Chiesa, ma lei rimanga con noi eminenza, perché è un punto di riferimento morale per tutti i nostri problemi cittadini. Abbiamo bisogno di uomini così. Però noi che abbiamo la fede sappiamo che la forza non viene solo dall'intelligenza, non viene solo dal saper fare, ma viene da quella forza di Dio che è la potenza dello Spirito. Quindi sono felice che da qui domani parta il pellegrinaggio verso il Duomo con questo primo grande passo. Come Martini, come ogni cristiano, diamo il primato alla parola, alla vita divina, alla vita della Chiesa, all'Eucaristia, e poi buttiamoci in mezzo ai problemi, parliamo con i brigatisti, condanniamo le cose che non vanno, incoraggiamo quelli che fanno bene, lavoriamo per la città, siamo cittadini onesti, responsabili, ma il fondamento è un altro. Secondo elemento del messaggio di Martini, ve ne dico tre, perché poi vedrete che sono quelli che anche il nuovo arcivescovo manderà avanti. È stato l'uomo del concilio, Martini, perché noi attribuiamo a Papa Francesco, a Martini, delle cose che non sono loro, sono del concilio. Il concilio è stata una Pentecoste. Io ho avuto la grazia di stare a Roma in tutti quegli anni, arrivavo a Roma, allora ero giovane, avevo 30 anni, adesso non fate il conto di vedere quanti ne ho oggi, nel 60, e il Signore mi ha dato la grazia di vivere il concilio proprio alla civiltà cattolica. Ho conosciuto da vicino quattro papi, per me è stata un'esperienza unica e ho capito, lo dico sempre, che il concilio per me è una prova dell'esistenza di Dio, perché 70 anni fa era impossibile che si facessero dei documenti con la risposta ai problemi dei primi decenni del terzo millennio. La crisi del muro di Berlino, della fine della civiltà industriale, non l'aveva vista nessuno, non l'avevano vista gli uomini di studio, gli uomini di cultura, non l'avevo visto gli uomini politici, quelli vedono poco in generale, però non avevano visto neanche questi, non l'avevano visto neanche gli uomini di chiesa. Il concilio sì, se voi leggete la Lumen Gentium, la Gaudium Spes, Dei Verbo, i grandi documenti del concilio, rispondono alle sfide del terzo millennio. Chi se non Dio poteva prevedere 70 anni fa le sfide che anche le nuove tecnologie applicate alla medicina, alla vita, tutta questa trasformazione del mondo che stiamo vivendo? Quindi Martini è stato l'uomo del concilio, e siccome il concilio non è stato accettato da tutti e qualcuno voleva tornare indietro, e Martini lo ha detto, dice così Martini: oggi vi è un'indubbia tendenza a prendere le distanze dal concilio. Come mai? È indubbio, sono parole sue, che nel primo periodo di apertura alcuni valori sono stati buttati a mare. La Chiesa si è indebolita. Non devono sorprendere le paure e le resistenze di molti. Posso ben comprendere, dice Martini, le loro preoccupazioni, se solo penso a quanti in questo periodo hanno abbandonato il sacerdozio, a come la Chiesa sia frequentata da un numero sempre minore di fedeli, a come nella società e anche nella Chiesa sia emersa una sconsiderata libertà. Però questi e altri limiti non tolgono nulla alla grandezza dell'evento conciliare. Nonostante tutto, conclude Martini, dobbiamo guardare avanti. Credo nella prospettiva lungimirante e nell'efficacia del concilio. Ecco, quindi è stata una voce che, mentre si dubitava della riforma liturgica, mentre la gente diceva quanti guai sono venuti, e poi Lefebvre e tanti altri casi, Martini è una stella. Ed è bello vedere come in questi 50 anni non è l'unica stella, sono tante stelle che hanno brillato come Martini, ed è la presenza di Dio nella nostra storia. Adesso è inutile che mi chiediate dei nomi, ma io li ho conosciuti, tanti di questi, e allora loro hanno mantenuto viva la fiamma del concilio anche nel momento della crisi, del buio. Questa è la fiducia che ci dice Martini: riprendete la fiducia nella parola di Dio e nell'Eucaristia, riprendete fiducia nel concilio. E poi terzo, il terzo messaggio di Martini è quello che è stato un uomo moderno, l'uomo della città, l'uomo della civiltà umana, ha capito che Gesù si è incarnato nella nostra storia. Gesù era uno di noi, e il film finisce, vedete, sono uno di voi. È una cosa che mi impressiona quando voi guardate la folla che acclama Papa Francesco e leggete i cartelli. C'è un cartello quasi sempre, più di uno, che dice: sei uno di noi, perché il cristiano è uno di noi. Il cristiano è il sale della terra, ma è uno di noi. Vestiamo come gli altri, parliamo come gli altri, abbiamo i difetti e i peccati come gli altri, solo che abbiamo questa missione grande di essere il fermento. E allora i problemi della città, i problemi della corruzione, i problemi della delinquenza, i problemi della formazione dei giovani, il problema del lavoro, il problema della disoccupazione, i problemi della politica, ci interessano. E Martini, con la luce della parola di Dio, parlava ai politici, parlava agli operai, come fa Francesco. Guardate che Francesco ha un dono stupendo. Non so se avete visto l'incontro con gli operai di Genova, l'incontro con gli ammalati, con i poveri, diventare uno di loro per portare la gioia del Vangelo. Quindi niente tristezza, reagiamo a questo sentimento di sconforto che ci fa dire: ma che tempi viviamo, abbiamo perso tutto, i giovani sono diversi, non ci comprendiamo più, le persone anziane. Via questa tristezza. Martini è una stella che più brilla più c'è il buio, e noi dobbiamo essere come lui, quel letto vuoto, e prendiamo noi il suo posto. Ogni cristiano che ha il dono della fede deve essere fratello di tutti. Quindi la verità non si impone, la verità si fa, si manifesta. La forza nostra è l'amore che vince il mondo. Non è la potenza, non sono le folle oceaniche, non è l'otto per mille, non sono i soldi, non sono i concordati, non sono i privilegi del governo fatti alla Chiesa. Questi sono una rovina, sono antievangelici. Dobbiamo portare il Vangelo puro, il Vangelo di Gesù. E in questo momento in cui sembra crollare tutto, tra bombardamenti, terrorismo, bombe e tutti i disastri che abbiamo, malattie, non abbiamo paura, perché Gesù è risorto, è vivo nella Chiesa, come ci raccontano queste stelle, di cui Martini potrebbe essere l'orsa maggiore, per dire, è più brillante di altre stelle. Ma tutti siamo chiamati nel nostro piccolo, nella famiglia, a scuola, nel mondo del lavoro, per la strada, a brillare. E più buio c'è, e più è tempo da cristiani, più sole c'è. Ringraziamo il Signore che ce lo manda, ma meno bisogno c'è di cristiani. Quindi questo è un periodo in cui dobbiamo ritornare al Vangelo, ritornare a Gesù vivo. Quindi anche la nostra fede non deve essere l'iscrizione nell'album della parrocchia: ho ricevuto il battesimo, sono il numero 2404, quindi sono cattolico. No, Martini è arrivato a dire che Dio non è cattolico, e questa frase l'ha ripetuta anche Papa Francesco. Noi non possiamo scrivere Dio nel catalogo. Dio è il padre di tutti, è il padre anche dei non credenti, è il padre degli atei, è il padre di chi lo combatte, è un amore infinito e misericordia. Allora noi dobbiamo fare prima l'esperienza, parola, eucaristia, poi dobbiamo avere la luce del Concilio, che è la risposta ai problemi di oggi illuminata dalla fede. Terzo, incarnarci nella città, nel mondo del lavoro, nel mondo della scuola, facendo bene il nostro dovere di cittadini. E se siamo deboli, permettete che chiudendo dica anche a voi un consiglio che molte volte do quando confesso: non vi mettete a ridere, perché sono cose serie. Allora quando vengono padre e dice: ma lei prega? Beh, al mattino dico un'Ave Maria, alla sera un Padre Nostro. Ma lei durante il giorno respira?
Sì.
Se non respira che succede? Mi soffoco. E come fa lei a vivere una giornata fando un respirino al mattino e un respirino alla sera? Perché la preghiera è il respiro dell'anima. Bisogna respirare sempre, come ha detto Gesù. Pregate sempre, che non vuol dire sgranocchiare rosario, vuol dire con il cuore, avere il cuore aperto, Signore vengo, aiutami, ti voglio bene, ma respiriamo. Quindi volete essere bravi cristiani, accettare il messaggio di Martini che avete visto qui? Primo, respirare. Secondo, mangiare. Allora chiedo, lei quante volte mangia? Ma dice, 3 volte al giorno. E lei fa la comunione? Sì. Pasqua? Ah, che potenza! Lei con un cibo all'anno, la domenica, beh, è già qualcosa, però certo un cibo alla settimana. Mangiamolo, Gesù. Se noi non ci nutriamo, non possiamo essere bravi cristiani. Allora la fede diventa superstizione, diventa... Per carità, andremo tutti in paradiso perché il Signore è bravo. Però non è questo il problema. C'è bisogno dell'incontro vivo con Gesù. Respirare, mangiare. Poi gli dico, lei quante volte si lava? Vabbè, ogni mattina, ogni giorno, voglio vedere, se lei non si lava ogni giorno, chissà che puzza. Allora dico, e lei ogni quanto si confessa, una volta all'anno, mamma che puzza, c'è un certo momento, e bisogna respirare, mangiare e lavarsi, la purificazione, il sacramento della confessione, si chiacchiera col padre, ma quando lui ci dà la soluzione, scende in noi lo Spirito Santo. Il sacramento ci dà lo Spirito Santo con i suoi doni, di cui faremo l'esperienza nel momento in cui abbiamo bisogno. Allora, rinnoviamo la nostra fede, torniamo a Gesù, torniamo al Vangelo. È il messaggio di Martini. Avete visto il film, avete fatto l'errore di venire a vederlo. Adesso pigliatevi le conseguenze, respirate, mangiate e lavatevi. Va bene.
Credo che Padre Sorge ci ha dato dei messaggi forti. Forse possiamo dire, valeva la pena di venire stasera, anche se non abbiamo capito bene tutte le parole, che ci rimanda anche un po' al problema del nostro impianto sonoro, ma credo che davvero portiamo a casa qualcosa. Ringraziamo il Signore, ringraziamo Padre Sorge, che l'ha fatto un po' come un'eccezione di venire da noi. E ricordiamo quanto ci ha detto, portiamolo nel cuore, e domani siamo invitati a venire all'incontro anche col nuovo vescovo. Grazie, buonanotte, però una preghiera finale la possiamo fare.
Ave Maria, e poi diamo la benedizione. Diciamo una bella Ave Maria alla Madonna, che è la madre di tutte le grazie. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. E per intercessione di Maria, Madre della Divina Grazia, la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di noi e rimanga sempre. Auguri, alla prossima.